Allora, questa settimana è stata piena di eventi di internet. Non vi chiedo nemmeno quante pizze avete mandato. Non mi interessa. Mi interessa solo che funzioni il mio internet. Ok, ciao Nick, bentornato. Ma chi se ne frega? Ok,
chi se ne frega anche a te, Sio. Comunque, Sio stava impazzendo completamente. Mi ho detto, no, ferma tutto. Dobbiamo iniziare a registrare la puntata. Tieni questa rabbia per la puntata.
Sì, sì, sono tornato per la cosa giusta. Ti prego, deliziami.
Ma non ti posso deliziare con la rabbia. Sono arrabbiato, sono solo successe troppe cose di internet, una peggiore dell'altra, soprattutto ho anche rovesciato il mouse dal nervoso, perché il mouse verticale si può rovesciare facilmente.
Ah, infatti ti stavo per chiedere come si rovescia un mouse,
esattamente. Sì, infatti ho pensato, no, i mouse normali sono difficilissimi da rovesciare, comunque i mouse, sai cosa hanno di bello? Che funzionano subito, tu muovi il mouse e si muove la freccina subito nello schermo.
Adesso come minimo, dato Dio, che hai addosso la maledizione, esatto, di Montezuma, tipo inizierà a laggarti il mouse o roba del genere.
È per questo che ho due mouse attaccati al mio computer. Comunque, e questo tra l'altro è foreshadowing di internet time. Non mi interessa i grissini, le cose. Inizio subito con tipo un'ora di internet time e poi facciamo la puntata.
Ok, cosa è successo nella tua, esatto, vita, Sio? Cioè, narraci.
Inizia dall'inizio.
Allora, dall'inizio, sostanzialmente, la puntata scorsa, io ho sentito l'orro prima del Pira e abbiamo detto, wow, che connessione buona, ho un ping di 6 millisecondi, ok?
È vero, me lo ricordo, era molto buona.
Incredibile, ok, ho 15 mega in down, 6 in up, però sono stabili. Che bello, grazie, ha funzionato questa cosa che a un certo punto, appunto, 10 giorni fa mi sono stufato, genericamente ho chiamato team e ho detto, c'è un guasto, che guasto? Un guasto! E quindi hanno detto, vabbè, venite a risolvere, va bene, noi veniamo a risolvere. Mi hanno mandato un messaggio letteralmente. Mi hanno detto, ti informiamo che stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona, richiede un intervento di particolare complessità. Ah, ok, quindi c'era davvero un guasto.
Wow, che quindi dici, stanno facendo qualcosa, stanno operando a cuore aperto in questo momento.
Esatto, quindi sostanzialmente il giorno dopo è arrivato un tecnico, benissimo, ha fatto delle cose nella strada segrete e per un giorno la mia connessione è stata ok. Infatti ho registrato Power Pizza e ero contento, ho detto, vabbè, queste velocità basse ci posso far conto. Ok, il giorno dopo è arrivato un tecnico, lo saluto, salve, mi spiega che la colonnina che ho davanti, quella con il rame,
è vuota,
fa schifo,
è finta.
No, davvero, è quasi vuota, ci sono pochi posti.
Ha presente la sua colonnina dell'internet, è solo una scatola di plastica vuota.
Sì, quella l'abbiamo messa lì per spaventare i corvi.
Tu scherzi, ma è così, è letteralmente così. Ci dovrebbero essere più posti, ma ci sono pochissimi posti per l'internet, funziona malissimo. E tipo mi dice, come si fa ad andare internet qua? Non lo so, non lo so come si fa.
Ma scusate, allora, perché voi giustamente non avete presente casa di Sio, ma casa di Sio è praticamente in mezzo al nulla, quindi di spazio per mettere cose dell'internet mi verrebbe da dire che ce n'è veramente molto, dato che poi, cioè, è una zona dove arriva l'elettricità, i cavi del telefono e tutto, però per qualche ragione non possono aggiungere dell'internet. What?
Vabbè, comunque, siccome funzionava di nuovo in maniera inaffidabile, ho detto basta, adesso mi informo su come si fanno a unire le connessioni. Ho comprato un router multi-one WAN con più entrate e ho riattaccato il router 4G.
Ah, un router BAU, ma certo.
Esatto. Il router 4G, che era quello che usavo prima, che però era inaffidabile, e sono riuscito a sommare alla connessione di casa di team.
Oh, magia nera vera.
What? Ok. Cosa? Adesso raggiungo tipo i 20 mega in download. Ma il ping è peggiorato. Quindi per registrare Power Pizza devo attaccarmi diretto solo al router team. Ma il router team, se lo lascio acceso troppo, fa schifo. Quindi devo resettarlo ogni volta che devo fare qualcosa.
Ma mi sembra, cioè, ti ricordi Vini Avanti Cretino?
Cosa?
Il film con Lino Banfi.
Cos'è?
Dove c'è quel segmento di lui che lavora in questa azienda dove deve fare una cosa che diventa via via sempre più complicata, ma non si capisce, cioè, a che pro debba fare questa cosa e impazzisce sempre di più. Cioè, letteralmente stai vivendo in quel film.
Sì,
wow.
Non l'ho mai visto, ma sì, ok? L'unica cosa è che non è finita qui. Sono talmente frustrato che ho fatto una cosa che non avrei mai voluto fare nella vita.
Hai applicato per Starlink?
Sì.
Davvero?
ho speso 800 euro per,
cosa?
Perché costa tipo 700 euro più 100 euro, non so perché li spezzano in due, però ho ordinato Starlink.
E così la gente pensa, ah che economico, sono solo 700 euro.
Non sono 800, esatto. Sono 700 più 100. Perché ho visto degli articoli che appunto mentre sbroccavo ho detto, ma Starlink come funziona, anche se non lo voglio?
Elon Musk è la mia persona preferita, ho sempre voluto dargli tanti soldi. Accetto CEO sempre, tipo.
E quindi ho letto purtroppo degli articoli che adesso in Europa è in pronta consegna.
Ah.
E non ce l'ho fatta a non ordinarlo. Quindi ho pagato un chilo di soldi a quell'idiota e il giorno stesso mi hanno detto è stato spedito.
Ah.
Oh, wow!
Ma quindi adesso ti arriva Elon Musk a casa che ti dice, ah, Doge 420 e poi se ne va, tipo.
È già tantissimo che non te l'abbia fatto pagare in Bitcoin o in qualche criptovaluta buffa, oppure che non ti faccia pagare tipo l'abbonamento mensile in pezzi delle Tesla, però
in pezzi di Tesla, wow.
Sì, sì, in specchietti di Tesla.
Cioè questa settimana mi devi una ruota. E no, il bello è che credete che sia finita qua la questione?
No, nessuno lo credeva onestamente.
Bene.
Cioè questa è dove finisce la questione. Adesso arriva il potere del capitalismo vince e Intertime perde.
No, perché è stato spedito, ma il giorno era il 7 giugno. Oggi è il 20 giugno, indovinate quanti Starlink mi sono arrivati? Zero.
Cosa?
Ma cosa vuol dire?
Cioè, no, aspetta, cosa intendono esattamente con pronta consegna?
È stato spedito! Mi hanno dato un tracking che dice... è stato spedito. Grazie tracking.
Ma poi scusate, io sono un ignorante dell'internet, ma due domande. In cosa consiste Starlink? Cioè ti arriva tipo una parabolica,
è una parabola che si connette a un satellite e ti manda l'internet direttamente alla tua parabolina.
Cioè capisci, io devo andare con una cacchio di parabola su un satellite, il satellite va da qualche parte dove c'è la fibra e da lì ho la fibra. Wow. Se mi arriva e dovrei avere almeno 100 mega in download. Comunque per ora sono qua che mi connetto con la mia stupida team e sto aspettando Starlink. Aggiornamenti nelle prossime puntate, ma soprattutto ditemi cosa ho fatto nelle vite precedenti per meritarmi questo. Spero qualcosa di brutto.
Io l'ho già scritto sul Pizzord più e più volte. Io sono sicuro che fossi un gerarca nazista nella vita precedente, perché
io a questo punto lo spero altrimenti. Lo spero, perché insomma dai. Ok, bentornati su Power Pizza. Quante pizze avete mangiato?
Wow.
Allora, io ho mangiato una sola diavola, ma aspetta, ci arriviamo tra un secondo. Ho un'ultima domanda da farti, perché, cioè, adesso hai pensato che potresti avere una carriera come primo tizio che inizia a collezionare abbonamenti fallimentari e riesce a farti tipo gli abbonamenti a qualsiasi provider di internet e non farne funzionare neanche uno? Perché al momento ne hai già veramente tantissimi, anche
Starlink. Non lo so, so solo che sono pronto con il mio router multi-one a aggiungere la connessione di Starlink alle altre due connessioni e crearne una sola e vedere cosa succede.
Ah, con tutte queste connessioni finalmente arriverai quasi tipo a un quarto della mia, che è una sola.
Ma un quarto? Ma no, non arriverò mai a 250 mega.
Ma che poi la cosa meravigliosa è che arriverà a un quarto di quella del suo vicino di casa, che a quanto pare ancora in questo momento tipo si sta sollazzando di 600 megabit al secondo. Continua a scaricare un file vuoto da un tera e ricaricarlo solo per il piacere.
L'estate del vicino di sé solo stare sul balcone a sorseggiare un mojito, tipo scaricando e caricando file pesantissimi tipo a un metro da Sio, che ormai sta diventando un pazzo, tipo come la gattara dei Simpson.
Non si può vivere e lavorare così.
Sio, ti prendiamo in giro, ma sappi che il nostro livello di empatia è altissimo.
È zero.
Ci dispiace. No, è altissimo, altissimo.
Avete la fibra! Avete la fibra tutti e due!
Ma tu pensa che, nel senso, un giorno forse anche tu avrai la fibra e a quel punto avrai un sacco di empatia.
Ma non...
è un ingrediente fondamentale dell'empatia, la fibra.
Non posso pensarlo, perché è sempre il futuro il giorno in cui ho la fibra. Non è mai il presente e soprattutto non è mai il passato.
Mamma mia, sì, ho come è cambiato comunque negli anni. Guarda come si lamenta delle cose, non è
allora,
felice.
Io ho mangiato,
mamma mia.
Io ho mangiato una singola pizza ed era una diavola sorpresa. Allora, ho questo posto vicino a casa. Sono mesi che voglio prendere una pizza, però non è abbastanza vicino da passarci tipo davanti, quindi devi andarci apposta, e non posso posso ordinargliela perché la consegna hanno dei prezzi completamente esorbitanti. Per un incrocio di circostanze, l'altra sera ci stavo passando davanti a ora di cena, ho detto ah, finalmente è il mio momento di entrare e provare a ordinare una pizza. Gli ordino una diavola, arrivo a casa, apro il cartone ed è una margherita. E invece no, perché il salame piccante era nascosto sotto la mozzarella, tipo.
Wow.
Ho avuto un momento di delusione, un momento di internet time, lo chiameremo.
No,
come ho fatto un'omerata.
Non puoi appropriarti del mio termine, è uno hate crime.
Quello è il mio termine. E però alla fine ho avuto anche una bella sorpresa, perché era una diavola ed era una diavola da 7 fette e mezza di diavola con le patatine fritte, quindi comunque promossa.
Dai!
Sì.
Io per fortuna ho mangiato una pizza molto divertente che si chiama Bondola Noir. Si chiama letteralmente così. Era una pizza bianca con la bondola appunto sopra la mortadella, per chi non seguisse la lore di Power Pizza o del Veneto. E sopra tipo il tartufo, la burrata, era lattosissima e molto buona, però...
Tra l'altro anche la mortadella contiene lattosio, ricordiamo.
Sì. Era la pizza del lattosio.
Wow.
Molto buona, si merita 8 fette di diavola con le patatine.
Ah, Nick non c'è stato nell'ultima puntata, ma nell'ultima puntata in cui c'era non aveva mangiato una pizza. Sono certo che si sarà redento oggi, 2 puntate dopo.
Allora, assolutamente sì.
Ah, maledizione, ho fatto tutta questa premessa perché pensavo di coglierti in castagna e invece...
No, io ritorno da una settimana a Lisbona di vacanzina, di viaggettino, e devo dire che ci sono stati più momenti in cui guardavo Martina e dicevo sì, però dobbiamo comunque mangiare una pizza, lo sai, vero? Lei mi diceva tipo sì, farò in modo che tu continui ad avere un podcast quando torneremo in Italia. Quindi abbiamo trovato questo posto che si chiama Plant Base, perché Lisbona ha un sacco di opzioni vegane, tra cui questo laboratorio della pizza vegano, dove ho mangiato una patata e salsiccia che aveva in realtà cioè era una pizza con una base buonissima, al posto della quella che sembrava tipo passata di pomodoro giallo, in realtà era crema di peperone. Sopra c'erano delle patate al forno, della salsiccia Beyond Meat, tantissimo formaggio vegano. Era una roba pesantissima e buonissima.
Sembra buonissima. Esatto. Allora, unto equals gusto nel mio libro, che è una frase che in italiano non esiste.
No, ma infatti il mio voto è 10 litri di olio di cocco ed era buonissima. E ho sentito il suono delle mie arterie che hanno fatto e basta, e sono rimaste lì. E quindi ciao arterie, it was nice meeting you.
Ma no, l'olio di cocco fa benissimo.
No.
Allora, ragazzi, esatto. Io vi dico già adesso che in questa puntata non ci sono i grissini, perché Internet Time ha preso il tempo dei grissini.
No.
Ma ci sono delle menus che non possiamo assolutamente saltare.
No, ci sono lo stesso i grissini.
Io ho un grissino solo.
Scusate, a quanto pare mi dicono adesso dalla regia che abbiamo comunque
siamo
i grissini.
Siamo noi il resto della regia.
Beh, allora, Fake Ostrich, sono contento perché tantissime persone ci hanno scritto cose riguardanti Fast and Furious, ovviamente.
Yes.
Dice... Ciao Lorro, parlando di persone che prendono sul serio Fast and Furious, devi sapere che il mio dermatologo, mega appassionato di barche e motori, ha tutti i poster e i DVD della saga letteralmente nel suo studio e credo che la trovi legit, seria e tosta. Hashtag team motori potenti, hashtag team dermatologia tosta. Sapevo che esistono delle persone che guardano Fast and Furious e non lo prendono in maniera ironica, ero certo che esistessero.
Io ho solo un grissino di de_teinato che dice ciao.
Okay. Ciao, effettivamente era importante leggere questo grissino, sono contento che la regia abbia forzato la mano su questa cosa. Tra cui il grissino di Andrew Pugs che dice @nick_fyi, stamattina 20 giugno alle ore 6 i server di Heroes of New Earth sono stati ufficialmente chiusi, il gioco è ufficialmente morto, non può essere più giocato online, premesso che non poteva essere giocato offline e di conseguenza è proprio impossibile giocarci.
Però server privati magari. Vabbè, comunque wow, la fine di un'era, wow.
La fine di un'era che...
Di un Earth.
Più che altro c'è, nel senso, un'era che è durata poco per un gruppo molto piccolo di persone che si è subito migrato su Dota e su League of Legends. Siamo rimasti in 10 a giocarci, a quanto pare. E io dal 2014 non ci giocavo più e montando lo Spec Light avevo detto, ma sai cosa? Forse potrei giocare su Twitch a Heroes of New Earth. Ho guardato, c'erano nelle scorse settimane dei Twitch streamer che avevano tipo 6 persone che li guardavano giocare a Heroes of New Earth. Cioè tipo il migliore
saresti
al mondo.
Saresti stato il top streamer di Heroes of New Earth.
Ma cosa c'entra? Non è per il gioco, è per chi lo gioca. Se ci fosse Nick che gioca anche a campo minato, io lo guarderei.
È vero.
E comunque uno shout out anche alle suore a cui rubavate la connessione per giocare a Heroes of New Earth.
Mamma mia,
saluto militare al gioco e alle suore.
Grazie Chiesa Cattolica per aver creato il convento di Santa Dorotea con un internet migliore di quello di casa di Sio, tra l'altro,
15 anni fa tipo.
Ma è, tra l'altro, eri lontanissimo.
E permettere a delle persone con un computer su un davanzale di una casa davanti di giocare molto male a Heroes of New Earth per ore e ore anziché andare a lezione. Grazie. Forever in our cuoricini.
Ma tu ti ricordi che connessione avevi? Adesso sono curioso.
Magari puoi puntare Starlink su quel convento tipo e rubare tantissimo internet. Ok, la regia voleva i grissini e tutto, però cioè Nick non c'era nella scorsa puntata, però oggi che c'è, cioè dobbiamo tornare,
sì,
un attimo sul Silksong,
allora,
vi prego, perché
yes,
ciao, non è il 14 febbraio ma è come se lo fosse stato e potrebbe essere che il 14 febbraio 2023, nuova scommessa della vita, esca Silksong. A questo punto dubito, ma
io ci voglio crederci.
Allora, dovrebbe uscire all'interno del prossimo anno solare.
Sì,
detto
sì,
ciò,
sì, 100%.
Nulla di nuovo rispetto a questo. Cioè, io che sono la persona che più attende Silksong del mondo, ho parlato con le altre, sono io quello che l'attende di più di tutti. Cioè, nel senso, sono contento che abbiano detto che, ah, nell'arco del prossimo anno uscirà. Però comunque non è che non lo sapessimo prima.
Eh beh, oddio, sì, letteralmente
sì,
non lo sapevamo prima.
Però,
cioè, nel senso,
no,
ci si poteva sperare, ma non ne avevamo idea.
Allora,
adesso
non
ne avevamo
certezza,
cioè, dici poco, voglio dire. Tra l'altro Microsoft che ti dice, ah ciao, guarda, ci siamo uniti come un robot,
come un gabonzo robot,
esatto, con Tim Cherry, e lo avrete nei prossimi 12 mesi. E soprattutto, voglio dire, tu non hai riguardato il teaser migliaia di volte per carpire ogni singolo indizio che conteneva?
No, però ho visto okay, tipo il breakdown di Mossbag, che chi segue Hollow Knight conosce benissimo, che ha fatto una tipo un breakdown di 40 minuti del teaser,
ah,
di
wow,
un minuto di Silksong, dicendo, ah, come possiamo vedere questo nemico, sembra tantissimo ricordare questo, come se la storia fra questi due...
Io voglio bene a queste persone, cioè nel senso, capisci, io gioco ai giochi From Software, quindi nel senso...
No, ti piacerebbe tantissimo.
Oh, guarda, il calzino di questo nemico è di questo colore, sicuramente sarà parente di quest'altro tizio, e dici, wow, che voglia che avete, che voglia che non ho io, ma grazie per offrirmi questo servizio, much appreciated.
Nel caso ci fosse qualcuno all'ascolto che non conosce Mossbag all'interno della community di Hollow Knight, è una persona che ha deciso di, non so, decifrare, tradurre la lore di tutto il mondo di Hollow Knight nella maniera più completa possibile.
Wow.
Tra l'altro speculando, ma in maniera molto intelligente.
È infatti Vidia di Hollow Knight.
Sì, esatto, è la Bibbia di Hollow Knight, hai detto
okay,
bene.
Okay.
E di conseguenza tipo ha fatto questi video bellissimi in cui legava veramente tutti i fili che venivano sottotesi nelle trame di Hollow Knight.
Fili,
al
fili
punto...
di seta.
Ah, esatto.
Seta,
no,
come
al punto
song,
che addirittura Tim Cherry a un certo punto ha iniziato a scrivere dicendo tipo, ah, wow, queste cose non ci avevamo pensato, ma la tua spiegazione è molto più intelligente che niente,
wow,
quindi dai, hai ragione tu.
Non vale però.
E niente, seguitelo, vi lascio il link nello scontrillo.
Ho un'altra main news che mi ha fatto riderino, ovvero, ok, sapete che io non leggo One Piece ormai da un pezzo perché sto aspettando che giunga a compimento prima di recuperarlo da dove l'avevo lasciato, ma ha dato comunicazione la Shueisha Jump e tutto quanto che dal 27 di questo mese al 25 del mese prossimo One Piece sarà in pausa, che insomma per Oda prendersi un mese intero,
un
in cui...
mese è tantissimo,
sì, in cui comunque lavorerà di sicuro,
non saprà cosa fare della sua vita,
secondo me almeno una notte dorme 8 ore, la butto lì.
Una volta.
E comunque hanno detto che dopo questo hiatus inizierà l'arc finale di One Piece, che se stessimo parlando di un altro manga direi, ah, l'arc finale, beh, è il momento di recuperare il manga, ma essendo che stiamo comunque parlando di Oda, l'arc finale, cioè secondo me potrebbero essere comunque tipo 5 anni come niente.
Sì, tranquillamente.
No, ma è quello, cioè sono quegli annunci che vogliono dire poco. Inizierà l'ultima parte dura per 62 generazioni. Però...
sì, sono contento, però
sono tantissime generazioni.
Sono un sacco di generazioni, però dai, comunque ci stiamo avviando verso una conclusione comunque, cioè è un po' come la cosa di Silksong, sapevamo già che a un certo punto sarebbe finito, ma insomma, cioè ci stanno dicendo, ehi, guardate che stiamo proprio andando verso la conclusione, tra 6 anni probabilmente.
Parlando di cose che nessuno si aspettava, ma voi avete visto che uscirà nel 2022 su Netflix una serie di Gudetama.
Ah, no, carino.
Avete presente cos'è Gudetama?
Certo che sì. Sì. È un mood, come diciamo noi giovani.
È quella è la cosa che non capisco. Cioè, all'interno di, ah, facciamo il film su Barbie, dici tipo, ah, che strano adattare un gioco della Mattel. Poi dici, ah, tipo, ah, no, ha incredibilmente senso, va bene. La serie Netflix di Gudetama è una cosa che non mi aspettavo. E infatti non so neanche quale sia la storia. E nella descrizione, nella sinossi...
Immagino che non ce ne sia una, I guess.
No, c'è scritto tipo una road movie alla ricerca dei propri genitori.
cosa?
Okay, esatto. Gudetama è un uovo che non ha voglia di fare le cose. Cioè, qual è l'arco narrativo che si sono inventati su un'immagine?
Io spero che l'arco narrativo sia che rinunci a cercare i suoi genitori perché non ha voglia.
Sì, infatti ogni volta che qualcuno mi nomina Gudetama, cioè, mi viene in mente Adam Ellis, quello che fa i fumetti, tipo. C'era questa striscia dove tipo si ossessionava con Gudetama e relatava molto, sempre come diciamo noi giovani, perché anche io avevo avuto un periodo tipo di, non so, un mese in cui tipo adoravo questa cosa e poi ovviamente mi sono dimenticato della sua esistenza, però a quanto pare suscita emozioni molto forti per periodi molto brevi di tempo.
E comunque ha molto senso perché la Sanrio sta già facendo con Netflix a Grezzo e quindi gli avranno picciato qualcos'altro, loro hanno detto...
Ovvio, ma poi è anche una cosa super famosa, quindi cioè vende a prescindere, cioè se sei stato 5 minuti in Giappone nella tua vita sai che Gudetama è tanto presente come cosa, però non me l'aspettavo.
Ma poi dico una vaccata, ma scusate, anche Rilakkuma non è della Sanrio? No, non c'entra niente, mi sto confondendo io.
Quello non lo so,
perché anche quello c'era una serie di animazione tra l'altro super cute e gradevolissima su Netflix, fatta tipo in stop motion, carinina, però forse no, niente, l'ho googolato adesso, taglierò tutto questo ultimo pezzo, non è assolutamente della Sanrio. mi censuro quando dico le cose sbagliate, preso da senso di vergogna.
Invece posso dire una cosa che mi ha fatto piacere nella vita, l'unica di questa settimana.
Una sola gioia, ok?
Una sola gioia, cioè in realtà è successo un paio di settimane fa, ma poi abbiamo avuto troppo Fast and Furious di cui parlare, perché hanno annunciato la Apples che sugli iPhones e sugli iPads, nei nuovi aggiornamenti iOS e iPadOS 16 che arriveranno in autunno, per poter giocare ai videogiochi, fino ad adesso si potevano usare i controller dell'Xbox e i controller della PlayStation, altri controller, ma adesso finalmente ci sarà il supporto ai Joy-Con. Ufficialmente potrai giocare con i Joy-Con o anche col Pro Controller della Switch alle cose sull'iPad.
Ok, il Pro Controller è interessante, sì? I Joy-Con
anche, i Joy-Con anche sono interessanti.
Io sto vivendo esattamente la parabola opposta, perché ho letteralmente comprato ieri un adattatore per la Switch per poter usare degli altri controller che non siano il Pro Controller sulla Switch.
Wow.
E quindi
quale vuoi usare?
Bello il Pro Controller, ma onestamente sia quelli dell'Xbox che il DualShock 4 gli fanno la pipì in testa a livello di reattività. Mi spiace.
Ti combatterò fuori a mani nude e morirò su quella collina.
Ma tu non hai un metro di paragone, tu hai solo il Pro Controller. Io l'ho usato per
anni.
No,
anche quello dell'Xbox.
Ah, ok, scusa, allora ritiro tutto. Continuo a sbagliare oggi, che vergogna.
I Joy-Con sono meglio.
Okay, morirò con consapevolezza su questa collina. Il Pro Controller, a parte che ha Pro nel nome, e Controller che è il nome del genere dell'oggetto, quindi non può essere che è il migliore.
Non posso che darti ragione.
No, però sì, sono d'accordo che il Pro Controller sia il migliore, grazie Lorro.
è proprio quello che ho detto.
Io ho ancora una main news importante, che soprattutto piacerà a Lorro. Se io ti dico Mad God, che cosa ti viene in mente, Lorrino?
Dio, è impazzito del tutto, cosa
esatto.
sta succedendo?
No, allora ti dico un altro nome, Phil Tippett.
Ma no, non so niente, okay. Scusami.
Perfetto, Phil Tippett è una delle persone che, cioè nel senso, ha lavorato a tutte le cose in stop motion più grandi della storia del cinema, tra cui i primi Star Wars e cose simili. Quindi okay. persone che letteralmente muovono le marionettine e fanno frame by frame le cose, no? Per i film del passato. E poi a un certo punto impazzisce e decide di girare il film perfetto, l'horror perfetto di stop motion.
Ma cosa? Horror stop motion? Tell me more.
Ci ha messo 20 anni. È appena uscito, si chiama Mad God. È un horror senza dialoghi, completamente realizzato in stop motion, incredibile.
Wow.
Di una discesa negli abissi di un palombaro e di tutte le creature mostruose e terrificanti che incontra.
Ma cosa mi stai dicendo?
E lo si può vedere su Shudder, che è un nuovo servizio di streaming.
Shudder non è nuovo, Shudder è una figata, è il servizio di streaming per l'horror, chiaro.
Allora, forse nuovo perché l'ho scoperto io la scorsa settimana.
Ok, ok, fair, fair.
Nuovo nel senso che tipo è nella mia vita che è nuovo, perché non sapevo esistesse Shudder. E ho detto, che cosa completamente nuova di cui i miei amici non sapranno mai nulla. Wow! Immaginavo invece no.
Ma come anche il film, cioè in realtà è uscito tipo ad agosto dell'anno scorso.
No, però...
è stato... No, no, infatti aspetta, fermo. È stato presentato al Locarno Film Festival. È uscito in streaming a giugno di quest'anno, quindi
sì,
comunque avevi ragione.
Esatto, esatto. No, ma perché è tantissimo che io seguo quest'uomo nei suoi pazzi vaneggiamenti, non penso che sia una parola, ma chi se ne frega.
Pazzeggiamenti è il termine tecnico.
Su tipo Facebook e robe simili in cui fa vedere tipo, negli ultimi 2 mesi ho fatto questi 8 secondi di film. Tu dici, che cosa stai dicendo? Perché sei pazzo? Voglio vedere la tua opera magna. Ed è uscita e quindi tra l'altro Shudder offre 7 giorni gratis di prova. E penso che questo film sia disponibile nella prova, ve lo dirò prossimamente perché lo guarderò questa settimana sicuro.
Ah, grazie di avermi detto che esiste un coso di guardare i film horror, il mio tipo di film preferito.
Ah, giusto, ecco perché forse pensavo che voi non lo conosceste, però c'è anche l'horror.
Sì, ma ci sono anch'io però, cioè, nel senso. E no, è che tra l'altro fa ridere perché Shudder per assurdo lo conosco da anni, perché persone che seguo molto lo utilizzano molto e ogni tanto ne parlano, però ho sempre dato per scontato che non fosse disponibile nella tua zona geografica. E invece, boh, magari anche in Italia si può.
Ma infatti non è disponibile qua in Italia.
Ah,
come hai fatto a guardarlo su a Lisbona?
Boh, VPN, ragazzi.
Ok, VPN.
Sì, sì, no, va bene, sì, fantastico. Sì, sì.
Bello comunque, gran consiglio, Nick. Grazie mille, cavoli. Stop motion, horror, pazzissimo. Wow, sì, lo recupero di sicuro.
Yeah.
Sai un'altra cosa stop motion che esce il giorno in cui esce questa puntata?
Cosa? Sonic 3?
No.
Internet Time, The Movie.
No, non è assolutamente in stop motion, però volevo dire questa cosa perché, non lo so, mi sembra che possa darmi un sacco di felicità.
Ovvero?
È un film con Rowan Atkinson, il famoso Mr. Bean.
Certo, certo.
Il famoso Mr. Bean e mille altre cose, solo che in Italia lo conosciamo solo per Mr. Bean per qualche ragione.
Sì, 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 però questo giro fa una roba tipo Mr. Bean, nel senso che fa Man vs. Bee, uomo contro ape, e sembra tutto slapstick, sembra completamente una commedia su lui che fa le faccine e litiga con un'ape. E non lo so, lui è una di quelle cose safe che mi piacciono e che voglio abbracciarlo.
No, anche perché lui è uno di quelli che gli puoi dare veramente della spazzatura in mano e te la innalza. Cioè,
sì,
incredibile,
no,
Rowan Atkinson. E mi viene in mente, ma potrei sbagliare, lui che combatte con un'ape, ovviamente immaginaria, non era uno dei suoi sketch, quelli iperfamosi, che faceva tipo a teatro?
Sì, perché
vero!
Ok.
È vero, grande, non me lo ricordavo. Bellissima sta cosa. È un adattamento di uno sketch.
E poi c'era anche Beekeeper con parte dei Monty Python, che era il tizio che intervistava l'apicoltore. Ed è, cioè, livelli altissimi, veramente.
Wow.
Tutto bellissimo, tutto bellissimo.
Ah, ecco, quindi sì, succedono anche delle cose buone nel mondo, nonostante alcune persone non abbiano accesso all'internet e all'acqua potabile. Ma appunto, avete visto delle cose sostanziose, delle pizze,
sì,
questa settimana voi?
Sì.
Sì, ma vi faccio scegliere se busta A o busta B, però in realtà vi dico già anche cosa contengono le due buste, quindi...
E poi ci dici che una delle due non è disponibile.
No, in realtà entrambe le buste poi contengono solo un foglio tipo piegato con sopra scritto 2 righe, quindi in realtà, cioè, nel senso, potreste sceglierle anche entrambe, ma sono up to date con la serie di Kenobi e mi sono guardato tutto Stranger Things, che quando ne parlavamo con Fabio dovevo ancora finire quest'ultima stagione. Sono in pari, sto aspettando l'uscita del finale di stagione.
Ma quindi, aspetta, quanti finali ci sono in Stranger Things? Non doveva uscire il finale e poi il finale e poi il finale?
E poi la stagione finale dopo.
Allora,
sì,
recap di quello che avevamo detto qualche puntata fa. Allora, questa io credevo fosse l'ultima stagione, non lo sarà, ci sarà una quinta stagione. Questa stagione attualmente in corso, la quarta, non ha ancora un vero finale perché la puntata o le puntate finali usciranno tipo a inizio luglio. Fatto sta che per adesso quello che c'è su Netflix l'ho recuperato e posso dire applausino, perché se non ero proprio sold completamente, e continuo a non esserlo perché boh, mi sembra che il cast sia diventato inutilmente largo, tutta una serie di cose, erano più incisive le prime stagioni, la prima stagione
anche secondo me
però devo dire che il finale, scritto tra virgolette, nel senso dove è arrivata adesso la storia, collega tutto in una maniera comunque piacevole, nel senso che quando era iniziata questa quarta stagione avevo un po' delle riserve perché Eleven, che era un personaggio nella mia testa concluso fondamentalmente, buttano dentro altri traumi e tu dici ok, dovete proprio inventarvi le cose perché non sapete più cosa fare con questi personaggi, e invece il twist, che ovviamente non diremo alla fine di queste puntate, collegano un po' tutte le stagioni tra di loro, cioè che era un po' il tessuto connettivo che mancava.
Bello.
Perché ogni stagione sembrava un po' la Monster of the Week, sai, alzi sempre l'asticella rifacendo la stessa cosa. Adesso invece c'è una cosa logica che le lega e quindi l'ho apprezzato, quindi bella. Sono soddisfatto.
Nice parola per una nice serie.
Sì.
Però non sei infastidito colossalmente dal fatto che l'ultima puntata di questa stagione sia tipo 2 ore e mezza? Cioè si vocifera che sarà lunga 2 ore e mezza.
Ma perché dovrebbe essere un problema?
No, perché l'horror odia le cose lunghe, cioè...
Ma non è vero, io odio le cose inutilmente lunghe. Se è lungo per una ragione mi va benissimo.
Okay.
Perché riesci sempre a capire solo parte di quello che dico e travisi le cose maledizione.
Quindi l'horror odia, è questo che ho sentito. L'horror odia, punto.
Quindi l'horror.
E allora già che sono qua vi dico anche che Kenobi invece ci ho provato e ok, è stato bello fino a dove ho resistito e basta per me. Che mi spiace, perché una cosa bella che fa la serie è fare quello che secondo me non era riuscito a fare Rian Johnson con episodio 8, ovvero...
retconnare episodio 7 di brutto.
No, oltre a quello, no, ma nel senso vuoi far vedere Luke Skywalker come un uomo rotto e cinico e tu spettatore dici sì, ma come siamo arrivati a... cioè qual è il percorso del personaggio? Qua invece fanno una cosa simile con Obi-Wan, ma è comprensibile e avevo apprezzato questa cosa. Peccato che poi tutta un'altra serie di cose all'inizio mi facevano roteare gli occhi, ma dicevo vabbè, ok, seguiamo e vediamo dove va. Arrivato a dove sono arrivato, non riesco veramente a capire dove vuole andare a parare e non mi interessa minimamente. Tra l'altro, cioè, ci sono dei miscast clamorosi. Quella che dovrebbe essere l'antagonista spaventosa, non dico che sia una cattiva attrice, magari in un altro contesto sarebbe brava, ma qua che dovrebbe essere quella minacciosa e tutto, cioè è un miscast atomico. Quindi insomma è stato bello, ci ho provato a riavvicinarmi a Star Wars, non ha funzionato. Sono Nick Trale tendente all'orrabbiato.
ok, mi dispiace.
È la prima cosa di Star Wars quindi che non ti piace, possiamo dire.
La primissima.
È la primissima. Questa lunga storia d'amore è giunta al termine.
Sì, o tu hai guardato dei film, o hai letto dei libri, o hai guardato dei libri, o hai mangiato delle serie TV?
Ah, tra l'altro ho iniziato a leggere un libro, si chiama Nati Nuovi, di una scrittrice italiana. È molto strano e molto interessante, ma non volevo parlarvene di questo perché non l'ho ancora finito di leggere oggi.
Ok.
In compenso ho visto tutto Our Flag Means Death. Alla faccia tua, Lorro.
Wow, okay. Beh, ben detto, sì, me la sono proprio meritata.
Te la sei meritata.
Sono super interessato.
Tu che odi gli omofobi, non mi ricordo più.
Sono sia omofobo sia odio gli omofobi, perché come dicevi prima, Lorro
odia.
Odi tutto. È giusto, bravo, sei coerente. Quindi l'ho visto tutto, è una mini recensionina perché appunto non ho moltissime cose da dire sulla serie, ho magari alcune riflessioni da fare in generale, ma non è una commedia che fa riderone, cioè appunto me l'avevano venduta avvicinandomela appunto a What We Do in the Shadows, che invece fa iper ridere, cioè quella fa super ridere, il cast è perfetto, è tutto divertentissimo ed è puntata chiaramente al far ridere, mentre questa è una roba molto molto leggera che non ha, mi ha mai fatto ridere, però mi ha fatto sorridere varie volte. Sì, ci sono delle cose, delle battutine, ma appunto sono battute di livello, non mi ricordo più i livelli che avevo fatto, quelle di livello di livello base, quelle di simpatia, no?
Le battute di circostanza.
Sì, le battute che settano il mood e dicono ah, questa è una cosa abbastanza divertente, non è una cosa deprimente. La sua qualità più grande è che è una storia wholesome, con personaggi wholesome e una love story diversa dal solito. Però è un po' ai livelli Beautiful, nel senso che è tutto molto semplice, piccolo, avevano poco budget, cioè ci sono tipo 3 set in totale in tutta la serie.
Sì.
Anche gli attori recitano abbastanza in maniera buona la prima, mi sembra. È tutto molto alla buona.
Cioè, nel senso, non sono pazzo a dire che è mediolina comunque.
No, no, infatti secondo me è proprio... proprio light, proprio leggera, fatta con anche leggerezza. Per carità, appunto, a Steed gli voglio bene, Steed Bonnet, il protagonista. Taika anche, gli altri personaggi sono simpatici.
Sì, 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 sì.
Sembra magari a volte tutto un po' veloce, forzatino e sopra le righe, ma a volte apposta, a volte no. È quello che mi ha stranito, perché il mood e la regia non sono coerenti. Mm. Sono a volte... ah, con i flashback dei traumi, però poi fanno le cose leggere, piacevole a tratti, ma si vede che ha diversi limiti, secondo me.
Sì, e secondo me il più grosso a livello di scrittura, poi puoi essere d'accordo o sì. meno, ma io lo vedo lì.
Sì, 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 è proprio tutto molto fatto in maniera semplice, come se scrivessero una serie al primo passaggio di scrittura e andasse un po' sistemata. Mm. Per carità, quello che mi fa piacere e che si incrocia all'importanza della rappresentazione, che mi ha scaldato il cuoricino... ammetto, è che ci siano anche serie non bellissime che parlano di persone non etero. Mm. Parla appunto di mascolinità non tossica, di cose molto belle, wholesome, anche se sono raccontate goffamente in questa serie.
Mm. Non capisco perché sia una cosa positiva, ma ok.
Infatti, neanch'io,
È una cosa positiva perché, secondo me, è giusto così, perché è bello che ci siano serie mediocri che però raccontano di persone non sovrarrappresentate. Perché a volte hai voglia di guardare qualcosa di molto leggero, senza commitment, ma comunque sentirti magari rappresentate.
Allora, azzardo una cosa, non credo che fosse l'intento di chi la stava creando.
No.
Cioè, non credo che dicessero facciamo una cosa scarichina, però,
no. Non sto parlando di quello. Però secondo me, da persona che la guarda e che l'ha finita di vedere e che, ok, è una serie ok, ma non mi ha fatto impazzire...
Sì, non è orribile, è guardabilissima. No. Cioè,
infatti...
Tranne che io non ce l'ho fatta, ma è guardabilissima. Cioè.
Sì, però c'è anche il discorso del diritto a essere medi. Cioè, nel senso, non è che se sei una minoranza, alcune volte c'è l'aspettativa delle altre persone a essere perfette. No, le persone sono persone, quindi per le serie, secondo me, che fanno anche comunque dei discorsi belli di rappresentazione con ciò che sono e con ciò che dicono, vale la stessa cosa. Anche le serie hanno il diritto di fare un po' schifo e di essere medie. Però detto questo, cioè 6,5 fette di pizza,
sì.
Marinara con le acciughe,
sì.
Il fatto che il gusto sia tema è una coincidenza comunque.
No, non pensavo mai nella vita di sentire la frase anche le serie hanno il diritto di essere medie, però
sì, okay, non contraddico più Sio perché sta diventando veramente ormai le sue parole sono il rambling di un pazzo. No. Quindi ho paurissima tipo che mi accoltelli tipo con un cucchiaio affilato, roba del genere.
Ehi, cucchiaio affilato.
No, il discorso è che è bello vedere semplicemente non solo questa serie, ma tante serie che parlano di persone che non sono i soliti maschi bianchi, cis, eccetera. Sono un sacco di maschi, non etero, molti di questi in questa serie, però appunto semplicemente ok, è ok che ci siano anche delle serie bruttine, semplicemente sono contento che in media ci sono più storie, non le solite sempre.
Questo posso capirlo.
Sì. E questa in particolare, ok, cioè per carità, il finale della prima stagione mi ha fatto venire voglia di vedere la seconda stagione.
Esatto, e io per essere inclusivo al massimo continuerò tipo a criticare aspramente le cose a prescindere dal loro livello di rappresentazione.
No, ma è quello che sto cercando di dire, sono due discorsi completamente diversi. Uno è sul che bello che ci sono le cose che vengono rappresentate, l'altro discorso è questa serie è molto media. Gli voglio bene alcuni personaggi, ma la serie è media.
Lo capisco come discorso, capisco tutti e due i vostri discorsi, è per questo che sono il vostro migliore amico, sono la persona perfetta per ascoltare
yes.
le vostre opinioni.
Grazie di essere tornato, Nick.
Esatto, e grazie per dirtelo anche sempre da solo, che nonostante sia effettivamente corrisponda a realtà, però insomma.
È vero, lo dico sempre, anche da solo, tipo da solo quando non ci siete voi, ve lo dico, sono proprio il migliore amico di Lorro e Sio.
Si sta facendo la barba, sono il migliore amico. amico di Lorro e Nick. Martina nello sfondo. Lo sappiamo, stai zitto.
O no, siete entrambi dei pazzi con dei cucchiai affilati.
È vero.
Wow.
E in qualità di vostro migliore amico, vi voglio raccontare, voglio parlare di un videogioco della Switch. Ve la ricordate la Switch?
Sì. Ah sì, quella che io gioco con il pad della 360.
Esatto.
Certo, ma certo. Sì.
No, io me l'ero dimenticata. Devo dire che nelle ultime settimane non ho mai più toccato la Switch, non ho mai più giocato a nulla perché fortunatamente ero pieno di lavoro e nell'ultima settimana ovviamente ero in vacanzina, ma partendo, andando a prendere l'aereo, ho detto, sai cosa? Mi porto la Switch.
È stata una bella idea, anche perché sennò dovevi passare tutto il tempo con Martina, che onestamente nessuno sano di mente vorrebbe mai fare questa cosa.
Oppure potevi giocare con Martina insieme, con i Joy-Con.
E infatti siamo saliti in aereo e lei mi fa Tetris e ha giocato per mezz'ora Tetris.
Da sola?
Esatto, sì. Il concetto è che mi sono portato la Switch e a un certo punto, dopo veramente almeno un mese che non la toccavo, ho detto, non mi ricordo neanche che giochi ho installato qua sopra, e me ne sono ricordato che ero già in aereo, quindi non potevo scaricarne di nuovo. E avevo scaricato questo gioco che si chiama Agent A, A Puzzle in Disguise. Oh. E ho detto tipo, ah, ok, proviamo. Ed è un punta e clicca.
Oh, punta e clicca?
Sì.
Tell me more.
Tu sei l'agente A, che è un agente segreto.
Era più bello in inglese. Agent A. Agente A.
Agent A, è proprio quello.
O agenta, in italiano. Infatti la protagonista è una donna.
Esatto. Infatti nella carta intestata è M.agenta. Magenta. No, wow. Non ha funzionato. Era magenta quello che volevo dire. Ma no, allora, state zitti, fatemi parlare di questo cazzo di gioco. Allora,
sì, signore.
Scusa. Allora, siete Agent A, che è sotto, diciamo, è cacciato da Ruby La Rouge, che è una spia famosa per uccidere gli agenti segreti.
Oh,
e
no.
Sei l'ultimo agente segreto rimasto e vieni intrappolato mentre cerchi di entrare nel covo di Ruby La Rouge.
Tra l'altro, perché ha uno di quei nomi tipo quando Homer vuol far cambiare il nome a Mars, tipo Sisetta Sinclair, Tittina La Rue, cosa?
Ma infatti tipo è un po', cioè la rappresentazione dei tre personaggi che sono il tuo capo, te e lei, è veramente tipo microscopica e stereotipata.
Okay,
perché
okay.
Il gioco è un bel punta e clicca con diversi ambienti, diviso in 5 capitoli, che diciamo ho finito in 5 ore o poco più, quindi in realtà tipo super piacevole, super carino, pienissimo di puzzle. Perché ovviamente tu vai avanti solo risolvendo dei puzzle, che possono essere delle questioni di, appunto, trovi in giro, grazie alla deduzione logica, dei codici, riesci a capire determinate cose, oppure sono dei piccoli giochi di memoria, oppure fisicamente dei puzzle, devi trovare dei pezzi, unirli insieme. Ci sono tutta una serie di cose, però ogni livello, ogni sezione delle 5 ha, penso, una 20-30 puzzle. È molto ben fatto, è di una semplicità disarmante a livello di storia, ma è carino, è ben fatto. Tra l'altro, giocandoci con la Switch, non usavo neanche i Joy-Con, perché ovviamente andava tutto a touch. Quindi, punta e clicca, esperienza sincera di questa cosa qua, di trascinare gli oggetti.
Ma l'esperienza sincera è con il mouse.
vabbè, però è un, effettivamente...
Il dito è un mouse più evoluto, Dio buono.
No, è molto più impreciso del mouse, è per questo che le cose sono giganti nei dispositivi touch.
Allora sì, però la Switch effettivamente ti permette di fare questa cosa, anche se poi mi viene da pensare che l'unica avventura grafica punta e clicca che avevo giocato sulla Switch, che era Thimbleweed Park, tradotta dal nostro buon amico Kenobit,
yeah,
e realizzata dal nostro ottimo amico Ron Gilbert, l'avevo giocata con tipo l'analogico e il D-pad, perché potevi fare anche quella cosa. Era impostato molto bene il sistema di controllo in quel gioco. E chiusa parentesi, scusate.
Comunque, Agent A, a Puzzle in Disguise, è un bel giochino. E mi sono detto, ma perché non ne ho mai sentito parlare? Non vedo l'ora di recensirlo e raccontarlo ai Pizzettars. Perché c'è, nel senso, secondo me è un bel gioco.
Ed era appena uscito, tipo?
È uscito nel 2015. Quindi
okay,
già ha avuto tempo di essere completamente dimenticato. Sulla Switch è uscito, mi sembra, nel 2019. Si vede che l'ho trovato in un momento di Nick cerca le cose in sconto, l'ho trovato sull'e-store e semplicemente l'ho comprato, ed è, cioè, lo consiglio proprio di cuore perché è carino, ha un suo senso dell'umorismo, non è esagerato ma allo stesso tempo è presente, gli enigmi sono ben fatti e ti danno soddisfazione.
Nice.
Una delle cose che ho adorato è che l'ho giocato completamente in aereo, quindi senza potermi andare a cercare le soluzioni. Mi sono bloccato, non lo so, 3-4 volte, ma riesci sempre a capire quello che deve fare. Cioè, non c'è mai un momento alla Monkey Ranch.
Okay,
dove,
sì,
cioè,
sì,
nel
sì,
senso,
sì.
Se non sai una cosa, ti è quasi impossibile comprendere come arrivarci. Mm-hmm. È tutto ben fatto, e addirittura, dopo un po' che fallisci nel cercare di risolvere un puzzle, Agent A inizia a dire delle frasi del tipo: se mettendoli così non funzionano, probabilmente mi manca qualcosa.
Oh no.
No, 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 ti dice semplicemente che quando, cioè, stai cercando di fare una cosa ripetutamente, ma continui a sbagliare, ti dice quando ti manca qualcosa. Non ti dice che cosa ti manca, però ti fa sapere, ad esempio, che magari c'è una parte che non hai proprio visto, di cui hai bisogno di venire a conoscenza per risolvere il puzzle. Veramente super carino.
Ho solo una domanda: è una feature che puoi anche disattivare o è obbligatoria?
No, 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 cioè il menu non ha feature disattivabili.
Ok, ok.
È tipo gioca, non giocare, perché hai questa console in mano. Questo è il menu del gioco.
Ok, non mi fa impazzire come cosa, ma è iper soggettiva, quindi non dico che sia un...
Ma sto parlando di... Cioè, io sono rimasto bloccato almeno mezz'ora ieri in aereo con una cosa con dei laser, e semplicemente dopo un po', ma sto parlando di 5 minuti che cercavo di cambiare la disposizione di questi laser, eccetera, mi ha detto tipo: anche se li allineo sembrano non fare nulla, forse c'è qualcosa che non comprendo, dovrò trovare un codice da qualche parte.
Sì, però comunque sì.
Fine.
Io da tipo vecchia guardia delle avventure grafiche, comunque è una cosa, cioè, mi stai già aiutando troppo, ma capisco che possa essere in realtà molto positiva come feature, e magari rendere anche il gioco più godibile. È che a me piace tipo il livello punitivo nei giochi.
No, puoi, certo, disattivare la morte?
No, solo che lì ero convinto, era l'ultimo enigma di una stanza, ero convinto di avere tutto quello che mi serviva, di aver trovato tutto, e a un certo punto ho detto: vabbè, io ho già riguardato tutto, gli do ancora un'occhiata. E a un certo punto ho visto una roba e ho detto: ah, wow, non ci sarei mai arrivato che dovevo guardare questo da questo punto di vista. Se non mi avessero detto: guarda che ti manca ancora un pezzo per completare il puzzle. Comunque, sono 8 fette di pizza.
Oh, wow.
E
però, wow,
dato che l'ho giocato in Islanda, ciao.
Lisbona, la capitale dell'Islanda.
Nick non aveva idea di dove fosse andato in vacanza. Wow.
Esatto, il mio cervello non riconosce la geografia quando va in vacanza. No, dato che l'ho giocato a Lisbona, al posto di una pizza è un pastel de nata gigantesco ed è buonissimo. Ma non è un pastel de nata normale, perché ovviamente avrebbe dentro tantissimo burro e tantissime uova, ma è il vegan pastel de nata che a Lisbona c'è in tanti posti ed è mega buono, e io non pensavo di poter vivere così tanta gioia. Io e Martina ne abbiamo mangiati, penso, 10 in 5 giorni.
Che wow, figata, wow.
Potremmo averne portati a casa 18.
Wow. Speriamo che tu lo scopra presto, così li metti in frigo.
Comunque sì, mega consigliato. Se costa poco su Switch o su computer o su Xbox o su PlayStation, prendetelo. Soprattutto se costa poco su iOS o su Android, perché c'è anche lì, secondo me può valerne la pena, anche se penso che lo schermo sia un po' piccolino in certi casi, perché con la Switch ogni tanto sentivo la voglia di uno schermo più grande.
Beh, magari su un iPad.
Ma se solo ci fosse una maniera di attaccarla a un televisore, di vedere le cose più in grande.
Sì, però poi metti le mani sul televisore e non funziona, e perdi quell'esperienza sincera di cui era intriso il gioco.
Vi posso chiedere un regalo? Io avrei un dolcetto genuino da un sacco di puntate in cui non ce l'ho, tra l'altro, che si collega perfettamente a questa cosa di cui stava parlando Nick. Quindi posso chiedervi, dopo il Grazie Festival, di chiudere con un dolcetto?
No, secondo me non, no.
Urca!
Ah, 50 e 50. Non so proprio come comportarmi adesso.
Puoi votare anche tu, Lorro.
Ah, wow, allora posso parlarne. Yes, grazie, democrazia.
Però Lorro odia, quindi decide di mettere no a prescindere.
Se c'è una cosa che Lorro odia è se stesso e parlare delle cose di cui vorrebbe parlare. No, prima del dolcetto, ovviamente, è il momento del Grazie Festival. A tutte le persone che ci supportano su Patreon, www.datecideisoldi.com, e quindi grazie ai calzoni e grazie a Alberto Bitto.
Gabriele sei strano.
Grazie a Indiana Jones e il regno del teschio di Cristagu. PS, it's Morbin time.
It's Morbin time. La botte piccola di Padova.
Neddy, signora delle zucche.
Nicky and Maesh Paolini Subramania.
Pippo di Pippis, wow!
Lui stesso, grande!
Io, sì, sono proprio io!
Grande Pippo, grazie!
Prego! Oh, cado!
Se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super califragilistiche spirali do tempo.
No, se non ci fosse stata la do suonava molto meglio.
Esatto, esatto. L'ha fatto sicuramente per darci fastidio.
Grazie Stefano Serra.
Grazie Varg, che si domanda se disegnare possa essere considerata una pausa dal lavoro quando il tuo lavoro è disegnare.
No, no, te lo dico io, non lo è una pausa. E grazie a Wota, oh, dottor Nico e Arale.
Grazie calzoni, grazie persone che ci ascoltano ogni settimana su www.powerpizza.it.
No, ma grazie tantissimo.
Regà, ho trovato il canale della vita. Cioè, sapete quanto siamo fissati, specialmente io e Nick, con Summoning Salt.
Certo.
Ho trovato questo canale piccolino, sono meno di 30.000 subs su YouTube, che si chiama One Short Eye, che si occupa di speedrun, ma speedrun di avventure grafiche punta e clicca.
Oh wow, bellissimo.
Sì.
Ma tipo la storia come Summoning Salt?
Sì, ma con in più l'aggiunta che lui nella narrazione di come sei arrivato al World Record
Rutta.
Mette... No, no, perché? Perché dovrebbe essere questa cosa? No, mette le talking heads, cioè i mezzi busti dei diretti interessati che parlano.
Bellissimo.
Cioè io l'ho conosciuto con l'ultimo video che ha fatto, che è Secret of Monkey Island Speedrun History, e dura una cinquantina di minuti, e nella narrazione ci sono i diretti interessati tipo Frozen Spade, il nostrano Leo Litz, che tra l'altro è tornato a essere il world record holder tipo
yes,
2-3 settimane fa.
Grande Leo.
Pizzettar for the win.
Sì, bello, perché ci prendiamo dei meriti di altre persone solo perché ascoltano Power Pizza.
Assolutamente. No, io sono contento, sì, perché è una persona che indirettamente conosciamo e quindi è il migliore al mondo.
E comunque appunto ci sono loro che parlano, cioè c'è ovviamente One Short Eye che racconta la cosa ed è super gradevole, e in più ci sono loro, gli speedrunners, che spiegano come funzionano le cose, quali sono le difficoltà che hanno incontrato, tutti quei momenti di sai, ah, io prendo il record, no, poi lo prende quest'altro, ed è super gradevole. Se vi piacciono le avventure grafiche, fateci un salto, fatecelo comunque, perché sono video molto interessanti. Ovviamente l'ultimo è su Monkey Island, ma prima si occupa anche tipo di tutti i King's Quest, che vi guardate quei video e dite, ah wow, che poca voglia che avrei di giocarli io, perché...
Ma allora, aspetta, mi viene quasi da dire che forse allora li ho visti questi video,
essere,
perché quelli su King's Quest li ho visti.
Ne ha caricati solo 9 e ha iniziato a pubblicarli un anno fa.
Ah, che pigro.
Cosa? E niente, fine. Super soddisfatto di questo canale.
Grande, tra l'altro, doppio dolcetto, andando sulla pagina proprio di Leo Litz su speedrun.com, ho scoperto che ha speedrunnato Desert Golfing. Te lo ricordi, Nick?
Cos'è Desert Golfing?
Qual è Desert Golfing?
È quel gioco super semplice, super minimal per iPhone e forse anche Android, che devi solo andare avanti infinite buche, e è in 2D e devi solo buttare la palla nel deserto.
Non me lo ricordo, però ok.
È molto carino, è molto bello. Vabbè, niente, va bene, vado a guardare se è arrivato il mio Starlink. Ok, non è ancora arrivato.
Raccontacelo nell'after show se ti è arrivato lo Starlink.
God damn it.
Da Lorro è il suo ping bassissimo, è tutto pizza e chiudo.
Da Nick dall'alto della sua 2.5 gigabit pizza e chiudissimo.
Ha detto pizza e chiudo.
No!
Andare in vacanza l'ha distratto, no! E l'ha finalmente detto. Yes.
Che e chiudo.
Che Greg incredibile. Ok, mamma
mia,
smetto di registrare.
Che simpatico sio.
Sì, sono simpaticissimo.
A Power Pizza. Yeah. Pizza, pizza with power. Actually not a dish, but a podcast. Home. S-I-O. Hello, double area. Like Stingy, think it's Ranger Malik. She was a console.
The King of the Dog.
The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo.
Guarda, ve lo consiglio proprio.com.